Siamo tornati in diretta con voi, Marco Picchi, Cinzia Sant'Angeli, nel corso del pomeriggio di Maracanà. Chiudiamo il capitolo che abbiamo aperto, andiamo adesso invece avanti.
Una ferita,
nel corso,
una
sì,
ferita.
La ferita che tanto non...
non si rimargina,
come dice Cavillucci.
Esatto,
perché... come ha detto Cavillucci. Va bene, dai, andiamo avanti, ci sono già tutti i prossimi ospiti, allora li andiamo immediatamente a presentare e vediamo un po' da dove ripartire.
Diamo il benvenuto a Mr. Gianni Di Marzio.
Grazie Cinzia, siamo ripartiti.
Ciao.
Per una questione di A o perché?
Siamo partiti con una questione di?
Età o di che cosa?
Di età?
Di
no.
Età immagino.
No, di età no. Se ho capito bene, di età no Gianni. No, siamo ripartiti, cioè abbiamo affrontato un argomento, adesso andiamo avanti.
È una battuta, non sì. Ha avuto l'effetto sperato.
Non ho capito allora, perché io sono un po' di...
No, siamo un attimo feriti in questo momento.
Andiamo avanti, dai.
Diamo il benvenuto a Mario Mattioli, Rai. Ciao Mario.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno mister. Ma che cosa è successo?
No, niente.
No, abbiamo. Ma adesso ve lo dico, tanto presentiamo
sì,
anche il direttore.
Diamo il benvenuto anche al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani.
Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao.
No, abbiamo aperto la trasmissione oggi. Ho voluto fare questa cosa siccome ci sono state delle respinte i ricorsi dei due arbitri. Avete visto quella questione dei voti, no? In Serie B, no? E praticamente abbiamo aperto con la presenza di Cavillucci, che ricorderete scrisse un libro un po' di tempo fa,
su quello, molto tempo fa.
Sì, un po' di tempo fa, non aveva ragione Cinzia, L'Uomo Nero, dove lui metteva in evidenza in quel libro la situazione dei voti. Quindi abbiamo avuto lui, siamo ritornati sulla vicenda e quindi questa cosa qui abbiamo sentito lui, c'era anche un avvocato che abbiamo parlato di questa cosa, quindi
sì.
Abbiamo aperto, Cavillucci dice mi state riaprendo una ferita che non si è mai rimarginata, e quindi ci ha raccontato un po' di cose, tutto qua. Questo è la...
Cavillucci è un pochino il palamara arbitrale, cioè.
Sì.
va bene.
Vabbè, però poi ci sono stati anche questi due arbitri di Serie B che si sono mossi.
Abbiamo anche sentito un audio, che l'audio circola, quindi è a disposizione di tutti. Abbiamo anche sentito quell'audio dove c'è questo.
Alla fine la colpa è di chi? Dei giornalisti.
8,60, 8,70, insomma, si giocava su un voto che poteva cambiare il percorso della carriera di un arbitro. Va bene. Fabio, vuoi dire qualcosa? Queste cose
sono uscite dalla Procura di Roma. Adesso possiamo parlare, aprire il capitolo, perché le cose dalla procura non devono uscire. Escono, sono uscite da quella di Perugia, escono da quella di Roma, dalle altre procure idem. Fatto sta che escono, quindi quando uno poi legge e si fa un'opinione ed è legittima, poi potrebbe essere giusta o sbagliata che sia, ma lasciatecela. Tutto là.
Direttore Ravezzani, vuole dire qualcosa e poi andiamo invece a José Mourinho.
Ma sai, lì sono cose che stanno tra la politica e lo sport. Io diffido abbastanza dalla politica in generale, no? Perché il politico è quello che deve cercare di trovare consenso, e per trovare consenso dice qualunque cosa gli sia utile, di qualunque partito sia, no? O quasi qualsiasi cosa. Però sai, uno c'ha il suo elettorato, dice io dico questa cosa così poi mi votano. E la politica applicata allo sport, secondo me, quanto di peggio possa esistere, perché lo sport dovrebbe essere proprio l'antitesi, no? Le Coubertin, tutto quello che vuoi. Quando uno sportivo finisce la sua carriera dovrebbe fare altro. Invece ci sono sportivi anche importanti che decidono che devono entrare in federazione. Quando entrano in federazione, vale anche per gli arbitri, devono cercare il consenso, e per cercare il consenso devono accettare delle cose che siano utili a una parte di elettori, arbitri, che gli possono dare una mano. Tutta questa vicenda dimostra una cosa che si sapeva da tempo, e cioè che nelle valutazioni degli arbitri, che sono determinanti, perché
certo,
un arbitro dall'oggi al domani si trova spasso.
È vero.
A me raccontava Luca Marelli, che è spesso nostro ospite, che lui è stato fatto fuori per una cosa di questo genere che anche lui contestava, e dice io non avevo di che mantenermi perché avevo puntato tutto sulla carriera arbitrale. Tu a 42 anni ti dicono per un decimo di punto dato da un osservatore non sei più un arbitro di Serie A, non sei più nulla, entra un altro al posto tuo. Allora capisci che quando ci sono queste dinamiche ci sono anche pressioni, perché magari aiutare o penalizzare qualcuno può far piacere magari una parte arbitrale che a livello di elezioni, la volta dopo potrà darti o meno il suo appoggio, no? Quando dici tale arbitro è del settore, no, come si chiama, non di Roma, di, sì, è brava, della sezione di Roma, di Torino, di Viterbo, di Canicattì, e poi queste sezioni hanno voti, insomma. Per fartela breve, abbiamo scoperchiato una cosa che però va avanti da sempre. Non credo che cambierà molto tutto questo, però scoprirlo effettivamente dà una certa delusione.
È vero, è vero. Andiamo avanti. Allora vi chiedo, facciamo una cosa, andiamo a fare un giro su, su Juve-Milan. Poi voglio chiedervi una cosa su, su Mourinho. E una legata alla partita di ieri, quindi tre punti, così facciamo rapidamente un
giro. Il nostro ascoltatore è stato puntuale,
esatto. Allora partiamo da Juventus-Milan. Noi è praticamente c'è
chi
in ballo
fuori?
Chi perde fuori dalla Champions e determinerà il futuro di CR7 e Donnarumma. Che dite voi, Di Marzio, mister?
Ma sicuramente credo che ci saranno dei risvolti determinanti per il futuro delle due società, con dei giocatori importanti, perché la Juve, da quello che mi risulta dai miei occhi, che riesco a vederla quasi sempre, onestamente sta giocando non male, malissimo, ha toccato il fondo a Udine, il fatto stesso che alla fine poi hanno gioito come se avessero vinto la Champions, evidentemente quello è stato un atto veramente di una presa di coscienza, che giocando malissimo sono usciti veramente sotto l'autocarro. Questo non si discute. Una squadra sempre in cantiere anche a fine campionato, i giocatori sempre messi fuori ruolo, cominciando da adesso, facciamo un elenco, non finiamo più di parlare, poi tolgo poi spazio ai nostri importantissimi amici. Ecco, detto questo, Danilo a fare il playmaker, Bernardeschi a fare l'esterno basso a sinistra, Alex a fare il terzo di una difesa, insomma vai avanti in questa maniera. La squadra onestamente quest'anno è stato un discorso, una scommessa proprio saltata in aria, persa al 100% per quello che mi riguarda, per cui la partita con il Milan diventa determinante. Il Milan con la vittoria con il Benevento ha avuto un po', ha fatto una respirazione con qualche bombola di ossigeno, però stava giocando male. Stava giocando male, mi sembrava una Coca-Cola di quello del giorno dopo sfiatata. La verità è questo. Per cui, che succede? Guarda, la morte tua, vita mea. La verità è questa qua. Io però credo in Cristiano Ronaldo, che nonostante molti amici, anche tecnici, colleghi, Cristiano è stato senza Cristiano Ronaldo, bisogna andare via perché condiziona la squadra. Mi sembra 25 gol, ringraziando a lui, la Juve non è al centro classifica per quello che mi riguarda. Pertanto io appunto in questo momento sono convinto che Cristiano Ronaldo, lo stesso Chiesa e qualche altro che sta più in forma, Quadrato, spero che si possa riprendere dalla cattiva prestazione di Udine, possano riuscire a vincere la gara, ma proprio per una questione di qualità, punto e a capo. Dopodiché è chiaro che se una squadra non va in Champions, i migliori, i grandi, saranno sicuramente in guai, certo andranno lì sicuramente, per me sì.
Mattioli, mi lascio Fabio Raversani per ultimo.
Ma guarda, innanzitutto prendo le ultime parole di Marzio, non è CR7 che condiziona la Juventus. La Juventus è condizionata da una gestione tecnica alle prime armi, ancora immatura, è condizionata da una totalità possibilità tecniche personali dei calciatori, non a livello, non tutti a livello della Juventus. Dico Juventus, è una squadra che vuole vincere Scudetto e eventualmente la Champions, per cui queste sono le difficoltà reali della Juventus. Poi mi avevi detto, scusami?
No, se questo può determinare anche il futuro, questa partita è così importante da anche di giocatori come Donnarumma e CR7, ecco.
Ma no, io credo che non sia questa la partita che condizionerà il futuro di solo i due. Ora, il fatto di Donnarumma credo che non sarà una partita a condizionare una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo. Non dovrebbe essere il nostro problema la vicenda, però trattandosi di una cosa che riguarda il miglior portiere italiano e non solo, dovrebbe essere gestita forse in un modo diverso dal punto di vista dei media. Noi siamo lasciati completamente all'oscuro, andiamo avanti giocando a testa e croce. se farà o non farà, ma non sarà questa la partita a condizionare né il futuro dell'uno né dell'altro. Cristiano Ronaldo, molti dicono che è un lusso per questa Juventus, da un certo punto di vista lo dico anch'io, perché se Cristiano deve rimanere in una squadra che galleggia in posizioni a ridosso delle prime, allora beh, non serve Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era il fuoriclasse che doveva essere l'arma vincente per arrivare alla Champions, così dove è stato, ma non per colpa sua, non solo per colpa sua, lui il suo dovere di buttare la palla dentro lo ha fatto, ma anche nell'ultima partita quante palle ha avuto Cristiano Ronaldo da poter sfruttare? Ne ha avute due, una l'ha messa dentro, cioè questo è il problema di Cristiano, della Juventus, non certamente di Cristiano Ronaldo.
Rezzani.
Ma io dico che la Champions League vale circa, per il percorso che ha fatto negli ultimi anni alla Juve, vale circa 50-60 milioni di euro, che è lo stipendio di Ronaldo. Quindi se dovesse andare via Ronaldo è come se la Juventus si fosse qualificata in Champions League, anche se non si qualifica in Champions League. Poi sì, si può dire gli sponsor, però abbiamo visto gli sponsor hanno inciso molto poco. Quindi il paradosso secondo me è che dipende da cosa succede. È evidente che se la Juve non va in Champions League pregherà sera e mattina che Ronaldo dica no, ma io sono CR7 e mica faccio l'Europa League, me ne vado, rinuncio anche un po' di denari, sarebbe una salvezza. È il paradosso di questa vicenda, no? Per cui per tante ragioni, non ultima che Ronaldo non è più, e lo abbiamo visto, quello che era qualche anno fa, ma era inevitabile tutto questo, l'operazione Cristiano Ronaldo ha portato al paradosso di una Juventus che non solo non è riuscita a vincere la Champions, ma non è neanche più lontanamente andata vicina a quei traguardi che aveva raggiunto nei tre anni precedenti. Diciamo anche che l'ultima eliminazione pre-Ronaldo della Juventus fu un'eliminazione gloriosa, per quanto possa essere definito glorioso riuscire ai quarti di finale, ma insomma facendo tremare il Real Madrid in casa. È solo una grande serata di Cristiano Ronaldo permise al Real Madrid di battere la Juve e poi di vincere la Champions League. Ecco, però il tempo è terribile, il calcio è terribile, tutto quello che era vero fino al giorno prima non è più vero il giorno dopo. Per cui la Juve, con Ronaldo, convinta che con lui nella sua squadra avrebbe vinto molto di più, ha vinto molto di meno. Però ecco, per quanto riguarda il Milan è un po' meno grave la cosa. Il Milan non è stato disegnato per andare a tutti i costi in Champions League, è stato disegnato per provare ad andarci. Quindi per me, per il Milan sarebbe un di più e potrebbe aumentare, sicuramente aumenterà la disponibilità anche sul mercato della squadra. Se dovesse andare male, più o meno farebbe il mercato che ha fatto negli ultimi due anni, con sacrificio di Donnarumma e con tutte le difficoltà annesse e connesse di Calhanoglu del rinnovo di Kessié.
Quindi in caso di mancata raggiungimento della Champions, qualcosa, Fabio,
per forza.
È meno grave per il Milan, diciamo così.
Però Fabio...
Prego, Magnoli.
No, volevo dire a Fabio, volevo sottolineare che prendesse in considerazione per le mie idee, se possibile, che il Milan a gennaio è stata l'unica squadra che ha fatto due acquisti per tentare di inserirsi addirittura per lo scudetto. Credo io, è una mia supposizione. Non si va a comprare un'alternativa a Ibra che è Mandzukic o un difensore centrale fortissimo come Tomori, quando tu già c'hai il difensore centrale che è il capitano, che è giovane e anche un nazionale, anche se per me è stato fin troppo sopravvalutato. Quindi Milan ci credeva in qualche cosa, addirittura, ma non solo quelli della Champions, ma credeva di potersi inserire addirittura per lo scudetto, altrimenti non avrebbe fatto queste due mosse. Poi se mi sono sbagliato, amen, ma è una mia sensazione, no?
Beh, ma più che acquisti sono stati prestiti, quelli del Milan. Diciamo che Meite ha un obbligo di riscatto a 6 milioni, gli altri due sono prestiti secchi. Certo, il Milan ci ha provato.
Tomori costa riscattarlo.
È 28 milioni di euro, sì. Che secondo me di questi tempi sono
tanti.
Un po' di grande
cifra.
Ecco.
Sì, sono una cifra enorme.
Però e mister Tomori è un abbaglio oppure no?
No, è un giocatore forte, un giocatore fisico, un giocatore atletico, un giocatore che per quello che è calcio inglese è anche tatticamente attento, che sappiamo tutti che il calcio inglese è abbastanza ballerino, box in the box, e che comunque, guarda caso, si trovano due squadre inglesi in finale di Champions. E credo io, adesso non voglio fare assolutamente la cassazione del calcio, ma in Europa League può darsi pure se ne trovano altri due inglesi, quindi quello è un calcio dove giocano veramente a ruota libera e hanno valorizzato i giovani di quell'Under 17 e dell'Under 19 che hanno vinto anche l'Europeo. Sono dei giocatori veramente forti sul piano fisico, tecnico innanzitutto, cose che non
andiamo subito alla domanda poi a Mourinho.
Aspetta, voglio una prima a Mourinho, dai, voglio una prima a Mourinho, voglio sentire un attimo un pensiero su Mourinho che torna in Italia, alla Roma. Mario Mattioli, tu che conosci bene pure l'ambiente Roma, quindi visto che grande, che entusiasmo travolgente che c'è.
Ma entusiasmo mi pare anche logico e scontato. Io nel mio lavoro ho avuto, devo dire, la fortuna, no, tra virgolette, fortuna professionale, di aver conosciuto e seguito Mourinho dai suoi primi successi nel Porto, quando da quasi sconosciuto ha cominciato a vincere prima la Coppa UEFA, Europa League e poi la Champions, sempre col Porto. È un personaggio, non devo scoprirlo io, non dobbiamo scoprirlo noi, di altissimo profilo psicologico, mentale, in grado di dare una svegliata qui all'ambiente romano e romanista. Non sono d'accordo assolutamente con coloro che lo definiscono bollito per gli successi degli ultimi anni, perché di Mourinho io poi negli anni ho scoperto una sua tattica ben precisa, quando a un certo punto, avendo un contratto pluriennale ma blindato, si accorge che la società non lo segue più con alcune modifiche, che alcuni giocatori di primissimo piano si mettono di traverso, lui anziché rodersi il fegato si fa mandare via, avendo poi dei paracadute economici straordinari. Mi sembra che spesso è andato in questa direzione, e io credo che sia una sua tecnica per trovare poi con il tempo una squadra da svezzare, come può essere la Roma, perché in questo momento la Roma è una squadra da ricostruire. Ora non so quanti e quali giocatori lui dovrà tenere, la cosa importante è che lui, prima di firmare il contratto, si è fatto assicurare la cifra richiesta da parte della società.
Sì, 7 da una parte, 9 dall'altra, dice.
Non intendevo questo, perché è stato non intendevo una cifra che lui ha richiesto e la società gli ha confermato per il mercato.
Vediamo un po'
Fabio, questo è un grossissimo segno.
Richiamato un attimo, che sono d'accordo.
Ecco, vedi, tutto in diretta, bellissimo. Fabio Ravezzani, sei d'accordo tu su questa analisi di un Mourinho che ancora è sulla cresta dell'onda?
Sì, d'accordissimo. Io vedo un'opportunità e un rischio, diciamo. L'opportunità è avere un allenatore di tale carisma che un ambiente difficile come quello della Roma gli darà molto più tempo per lavorare rispetto a un altro. No, tra Fonseca e Mourinho la differenza è questa. Se perde Fonseca dopo 5-6 partite, ne perde due, ne pareggia uno, si comincia a dire questo Fonseca è incapace. Se succede a Mourinho si dice no, ma è Mourinho, diamogli tempo. E questo è molto importante per un club, molto importante. Il rischio è che Mourinho, questo è il mio sospetto, si sia trasformato in un guru vincendo troppo. E quando tu ti senti un guru, vale per tutti noi, anche per noi che stiamo parlando, c'è il grosso rischio che pensi di aver sempre ragione tu, sottovaluti gli altri e alla fine scopri che quello scemo sei tu. Cioè, mentre mi pare che Mourinho avesse una capacità propulsiva fino al triplete dell'Inter che derivava da una carriera in cui lui era partito dal basso, in cui si poneva con questa grande capacità, entusiasmo e carisma per affermarsi, quando lui ha fatto il triplete è andato al Real, ma questa è una mia interpretazione psicologica che può essere sbagliatissima, però io ho avuto questa sensazione che a un certo punto lui si sia autoconvinto legittimamente di avere sempre ragione, di essere quello che determina gli eventi da solo. E così ha cominciato ad andare in contrasto con alcuni giocatori, e così l'avventura con Real è andata peggio di quello che si pensasse. Il Real ha cominciato a vincere la Champions dopo Mourinho, anche se lui poi aveva vinto il campionato, però insomma non ha ottenuto quello che si pensava. È vero che ha vinto col Chelsea, ma anche lì non è riuscito a ripetere i miracoli di prima. Col Manchester peggio ancora proporzionalmente, col Tottenham ancora peggio. Io ho solo questa paura, siccome però lui è intelligente, se saprà riscoprire quell'umiltà che probabilmente ha perso negli ultimi anni, rimane uno straordinario.
Gianni.
Ma io mi resta ben poco da aggiungere, onestamente, a quello che è stato detto sia da Fabio che da Mario, onestamente tutte cose che non è che condivido, che stanno sotto la luce degli occhi di tutti. In realtà il problema vero, a mio avviso, è che è stato un grossissimo colpo mediatico, ma a prescindere da questo, io sono convinto dell'uomo Mourinho, ma nel personaggio da un punto di vista tecnico, perché molti hanno detto e continuano a dire, al di là che è bollito o meno, le sue squadre le fa giocare male, giocano male, non mi divertono. Io mi diverto solo quando si vince, tra l'altro avendo fatto allenatore per tanti anni ormai riesco a fare una disamina abbastanza, diciamo, personale e corretta, che io mi divertivo e mi diverto ancora quando si vince. Quando non si vince può giocare, può fare quello che ti pare, ma per me rimane sempre un eterno secondo. Detto questo, il paracadute di Mourinho a Roma era il direttore sportivo portoghese, giovane, che è guidato da Giorgio Mendes, che è il procuratore di Mourinho, e che mi risulta, adesso non è che è una notizia questa che gli ha dato a Mario e a Fabio, che sanno molto, molto, ma molto più di me sotto questo aspetto, ci mancherebbe altro, proprio dal punto di vista giornalistico, hanno dei giocatori di proprietà, una società di proprietà in Inghilterra, quelli giocatori forti, li portano a Roma. Giocatori buoni, diceva, ma sai, Mourinho vuole giocatori fortissimi, come fa a comprarli la Roma? Ma glieli portano questi qua, glieli portano perché sono in grado, specialmente Giorgio Mendes, di portargli i migliori. E quindi un campionato come il nostro, che quest'anno non ci ha esaltato più di tanto, tanto questa forza fisica, tecnica dell'Inter con il suo allenatore che ha trasmesso ai giocatori mentalità, anima, eccetera, eccetera, onestamente. Il vero campionato è questo qua, per entrare in Champions, per ritornare a discorsi primi di Paolo, quindi certo. L'anno prossimo sono convinto che la Roma farà una squadra fortissima e Mourinho se la giocherà e darà stimolo a tutti quanti, ma non solo, ripeto, ma un punto mediatico, ma un punto tecnico. Mi sarebbe piaciuto solamente che avesse avuto, diciamo io, almeno da partenopeo, anche se cerco di essere al di sopra delle parti, mi sarebbe anche piaciuto che fosse andato, se Gattuso dovesse andare via, che fosse andato a Napoli.
Capito, lo voleva pure a Napoli, mi sarei capito.
Ma voi poi l'avreste criticato, no, sicuro, sicuro.
Ti fermo Gianni perché rimani con noi, però devo salutare Mattioli e Ravezzani con una domanda di un ascoltatore, proprio
sì,
un flash.
È più forte questo Kanté o il Pogba della Juve?
Ieri Kanté ha fatto una partita incredibile. Mattioli.
Ma io punterei su Kanté perché Pogba è durato l'arco d'un mattino. Anche se poi fa sempre vedere cose molto importanti e ne vedremo anche questa sera magari, però è stato troppo altalenante nella sua carriera, anche nella sua permanenza alla Juventus. Questo è un mio parere.
Che dice Ravezzani, che Cantelli piace tantissimo a Conte, poi chissà.
Cantè è un campione del mondo, anche Pogba, però sono due ruoli molto diversi. Pogba fa gol, Cantè no, ma Cantè tiene in piedi tutta la squadra.
Sì.
Pogba è più quello. E quindi anch'io dico Cantè, ma Cantè lo trovi ovunque. Poi è vero, non fa tanti gol. Pogba ogni tanto ti fa quelle cose assolute che la continuità di Cantè basta e avanza da solo per essere in questo momento uno dei due o tre giocatori più determinanti che ci siano in Europa.
Assolutamente, voglio salutare e ringraziare Fabio Ravezzani e Mario Mattioli per essere stati con noi. Grazie, come sempre.
Grazie,
un abbraccio,
voi,
un saluto. Ci fermiamo, dopo ritorniamo con Gianni che ci risponde anche alla domanda lui, e abbiamo anche un altro argomento da affrontare con Gianni, vediamo un po' come lo risolviamo. Dai, a tra poco.